Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo l'Eucaristia col ricordo di Santa Scolastica e la preghiera in modo speciale per tutte le donne consacrate nella Chiesa.
Dal libro del Siracide, capitolo 21. Figlio, hai peccato, non farlo più e chiedi perdono per le tue colpe passate. Come davanti ad un serpente fuggi il peccato, se ti avvicini ti morderà. Denti di leone sono i suoi denti, capaci di distruggere vite umane. Ogni trasgressione è spada a doppio taglio, non c'è guarigione alle sue ferite. Spavento e violenza disperdono la ricchezza, così la casa del superbo sarà devastata. La preghiera del povero sale agli orecchi di Dio e il giudizio di Lui sarà a suo favore. Chi odia il rimprovero segue le orme del peccatore, ma chi teme il Signore si converte nel cuore. Da lontano si conosce chi è abile nel parlare, ma l'assennato avverte quando inciampa. Chi costruisce la sua casa con ricchezze altrui è come chi ammucchia pietre per il sepolcro. Ammasso di stoppa è una riunione di iniqui, la loro fine è una fiammata di fuoco. La via dei peccatori è ben lastricata, ma al suo termine c'è il baratro infernale. Chi osserva la legge domina il suo istinto, il timore del Signore conduce alla sapienza. Chi non è perspicace non può essere istruito, ma c'è anche una perspicacia che riempie di amarezza. La scienza del saggio cresce come un diluvio e il suo consiglio è come sorgente di vita. L'intimo dell'uomo è come un vaso frantumato, non può contenere alcuna scienza. Se un assennato ascolta un discorso intelligente, lo approva e vi aggiunge dell'altro. Se l'ascolta un dissoluto, se ne dispiace e lo getta via dietro le spalle. Le spiegazioni dello sciocco sono come un fardello nel cammino, ma il parlare del saggio reca diletto. La parola del prudente è ricercata nell'assemblea, sui suoi discorsi si riflette seriamente. Per lo stolto la sapienza è come casa in rovina e la scienza dell'insensato è un insieme di parole astruse. Ceppi ai piedi è l'istruzione per l'insensato e come catene alla sua destra. Lo stolto alza la sua voce quando ride, ma l'uomo saggio sorride appena sommessamente. Come ornamento d'oro è l'istruzione per chi ha senno, è come un monile al braccio destro. Il piede dello stolto entra subito in una casa, ma l'uomo prudente è rispettoso verso gli altri. Lo stolto spia dalla porta dentro una casa, l'uomo educato invece se ne sta fuori. È cattiva educazione origliare alla porta, l'uomo prudente ne resterebbe confuso. Le labbra degli stolti raccontano sciocchezze, ma le parole dei prudenti sono pesate sulla bilancia. Il cuore degli stolti sta sulla loro bocca, mentre bocca dei saggi è il loro cuore. Quando un empio maledice l'avversario, maledice se stesso. Chi mormora diffama se stesso ed è detestato dal suo vicinato. Parola di Dio.
vediamo che sono testi, sono brani molto lunghi quelli che consideriamo in breve tempo, quindi non possiamo che spigolare qualcosa, quello che ciascuno ha trovato, ecco, su cui si è più fermato. E, in generale, la prima parte mi sembra che riguarda il peccato, il rapporto col peccato, quindi con la tentazione, e poi invece una serie di aspetti, la differenza fra il sapiente e lo stolto sotto diversi aspetti. Ecco, vediamo insieme questo capitolo ventunesimo.
La prima parte mi pare che ancora ritorni su un tema che ha già trattato tante volte, cioè che il peccato è qualche cosa che attira a sé e ti fa via via e ti avvinghia sempre di più. Qua dice nel versetto secondo: se ti avvicini ti morderà. E riprende il racconto della Genesi, mi sembra che questo riferimento al serpente voglia ricordare la caduta di Adamo ed Eva. E poi c'è il leone e poi la spada a doppio taglio. Insomma, il peccato è sempre un qualche cosa di insidioso e più forte. Il nocciolo della saggezza è starne lontano, perché se ci si arrischia si finisce dentro. E quando prosegue, versetti 4, 5, mi pare che voglia contrapporre un'altra volta queste categorie del superbo e del povero. Sembra sempre, questo mi sembra una di quelle pericopi che, come un ritornello, alcune categorie dell'insegnamento del Siracide costanti. E il povero ha la sua forza nella preghiera, nel ricorrere a Dio, nell'essere povero nel senso di timorato e quindi ascoltato per la sua rettitudine. E quando arriva poi a... c'è un versetto che veramente mi faceva difficoltà, che è il 7, perché la contrapposizione non mi era così chiaro. La vecchia CE dice: da lontano si riconosce il linguacciuto, ma l'assennato conosce il suo scivolare. No, non capivo qual era il parallelo, ma forse è diverso, forse si può intendere invece che colui che è forte nel parlare, chiamiamolo pure linguacciuto, il potente di lingua, lui si ritiene conosciuto in modo grande. Cioè, mi pare che la contrapposizione sia tra il superbo, che si crede chissà cosa, e invece quello che è saggezza, che sta attento a non cadere. Cioè la superbia nella considerazione di sé. Mi parrebbe in questo poi ripreso da Paolo, che è in piedi, pensi a non cadere e valutatevi secondo la vostra misura.
Io faccio una considerazione molto semplice. L'ultima parte è quando parla del comportamento dello stolto, cioè che lo stolto alza la sua voce quando ride, lo descrive: il piede dello stolto entra subito in una casa, lo stolto spia dalla porta dentro una casa, cioè descrive che cosa fa lo stolto e cosa fa, come si comporta lo stolto e come si comporta invece l'uomo da bene, diciamo. In realtà noi sappiamo che, insomma, una figura ideale dello stolto che incarna lo stolto, che incarna il saggio, non c'è. Cioè è come una descrizione, ma è un ammonimento a non fare così. Descrive cosa fa lo stolto per dire tu non essere così. Sono, diciamo, ogni versetto non è da buttare via, ci sono veramente tante cose che è difficile, insomma, tra tanta varietà poter, insomma, fermarsi su. Io cerco però in particolare il significato di questo che è il versetto 26 nell'italiano, e mi chiedo quale sia il rapporto con il discorso della montagna quando dice la bocca parla dalla pienezza del cuore. Sembra che sia la stessa atmosfera, lo stesso tipo di discorso sulla parola e sul silenzio. Il cuore degli stolti sta sulla loro bocca, mentre questo si può anche capire, il cuore degli stolti sta sulla loro bocca, cioè non c'è nessun riserbo, nessuna ogni sentimento e ogni pensiero vengono subito detti, mentre bocca dei saggi è il loro cuore. Questo è più difficile da capire. Dice così l'italiano: la bocca parla dalla pienezza del cuore, può aiutare a capire che non è proprio c'è un certo scarto nel parallelismo. Bocca dei saggi e il loro cuore, cioè tu capisci che uno è saggio da quello che dice, però non è poi un perfetto parallelo con la parte precedente.
Io ero stato attirato da questo versetto e appunto mi sembrava che fosse in questa descrizione un po'... Sì, dello stolto, si potrebbe fare un quadro dello stolto è impulsivo, e si arriva anche a determinazioni molto di Galateo, di vita quotidiana, che avranno poi nella cultura successiva molta importanza. Lo stolto spia, lo stolto ascolta dietro la porta, lo stolto si intrufola. Quindi
anche nel hadith islamico c'è tutta sta roba qui. Non bisogna entrare.
Abbiamo bussato tre porte, tre volte, poi ci si ritira assolutamente. Ci sono hadith che dicono non spiate, non curiosate. Cioè sono, io appunto guardo un DNA, secondo me c'è una, come dire, di un DNA etico che si sviluppa nel corso dei secoli e poi si trasferisce da un sistema religioso all'altro, quindi lo sento molto vicino a cose che leggo successivamente. Appunto mi sembrava quel versetto 26 molto, molto bello, molto sintetico, che desse l'idea della superficialità dello stolto e in qualche modo che lui si svela, cioè come è fatto lui lo si vede da quel che dice subito, è uno che ride forte, che insomma si mette, come dire, si svela subito. Invece l'altra parte, invece del sapiente, mi sembra dire più che forse semplicemente che il sapiente parla col cuore, come noi diciamo che uno parla col cuore, quindi un affetto sentimentale, ma il cuore nel senso appunto sapienziale, biblico, vuol dire una dimensione che è la volontà, che la comprensione, sono le decisioni ferme, che la stabilità anche nelle decisioni della vita, e quindi la bocca dell'uomo sapiente esprime sempre questa dimensione di prudenza, così. E poi l'ultima cosa che volevo dire, appunto spigolando il primo versetto, che mi sembra molto bello, questa faccenda di pregare per i propri peccati. Qua non abbiamo, non c'è una, non so se io sbaglio, mi pare di ricordare che in Israele non c'era una remissione dei peccati, cioè anche col Tempio c'erano i peccati involontari, i sacrifici per il peccato involontario, sbaglio. Cioè, non c'è un sacramento della remissione dei peccati dell'ebreo che ha peccato, mi sembra che può fare anche lì come il musulmano, pregare per chiedere a Dio il perdono dei peccati, che poi Dio lo dia o non lo dia, questo appartiene a lui. Quindi però noi abbiamo il perdono dei peccati, E forse questo può fare perdere di vista questa preghiera, che mi sembra molto importante, pregare per i propri peccati. Cioè una, tra tante preghiere che si possono fare di lode, di ringraziamento e così, c'è anche una preghiera per il perdono dei peccati, che credo che sia utile accompagnare il credente.
Io volevo dire una cosa a proposito del versetto 6. Chi odia il rimprovero segue le orme del peccatore, ma chi teme il Signore si converte nel cuore. Avevo pensato che così, insomma, se il rimprovero è eccessivo, è un rischio, e quindi nel rimprovero davvero bisognerebbe sempre tener conto che lo scopo del rimprovero è ottenere la conversione.
Volevo sottolineare il versetto 10-11, secondo le numerazioni diverse, quello che dice che la via dello stolto è la via del peccatore, è lastricata.
Questa
di pietre,
è 10 qui.
10. Però alla fine finisce nell'abisso, che è tanto vicina alla parola di Gesù nel capitolo 7 di Matteo, dove dice: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta, spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta, angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Sono parecchi versetti che sono analoghi a questo discorso, dove dice che la sapienza per lo stolto è un fardello per la via, oppure una catena, una manetta alle mani, mentre il Signore sottolinea lo stesso discorso con questa facilità del peccato, questo fine che conduce alla perdizione.
Beh, diverse cose, non voglio ripeterle. All'inizio a me sembra significativo che parla della fuga dal peccato. Questo è poi un tema che si riproduce nella dottrina spirituale, diciamo. E la proposta qui è fuggire, star lontano, perché se ti avvicini, se vai nella tentazione, quindi la soluzione è evitare. Poi avete già sottolineato il versetto 7, anche io avevo pensato qui, e siccome traduce è abile, uno può un po' confondersi, ma mi pare che è uno che è potente nel parlare, solo nel parlare. Nel parlare è molto bravo, cioè è molto forte, dice il Dinatos, nel parlare, ma solo nel parlare. Invece il saggio qui insomma, dalla seconda parte si può arguire forse anche la prima. Colui che è assennato è consapevole che può inciampare, è consapevole della sua fragilità, è prudente, e quello è il saggio. Quell'altro che invece si manda solo a parole, ma poi forse è così. Interessava anche il versetto 11, che sembra molto semplice, però un tema fondamentale: chi osserva la legge domina il suo istinto. La legge è presentata qui, la Torah, come un mezzo per esercitarsi nella volontà. Questa è una delle spiegazioni, no, non dico che sia qui che lo intenda il Siracide, ma è una delle spiegazioni che viene data per molte leggi nella Torah che non hanno una giustificazione. Sono delle leggi rituali, ma non solo, che non hanno una giustificazione. Perché si deve far così? Ebbene, l'esercizio, se tu impari a esercitarti, ecco, quando riesci a dominare la tua volontà, sei capace poi di dominare le passioni, l'istinto. Un po' diversa come traduce la seconda parte del versetto 11: il timore del Signore conduce alla sapienza. L'ebraico, e anche il greco forse è così, l'ebraico mi pare che dica il contrario. Lo scopo, non tradurrei della sapienza, ma della disciplina, è il timore del Signore. Insomma, nell'ebraico il timore del Signore è il punto di arrivo, qui invece è presentato come il mezzo per arrivare alla sapienza. Nell'ebraico piuttosto il timore del Signore è la sapienza, La sapienza consiste nel timore del Signore, sono sfumature diverse. Anche il versetto 14 è interessante, fa pensare. L'intimo dello stolto è come un vaso frantumato, sembra dire che è per questo che non riesce poi a far propria la scienza, a far diventare la sapienza una questione della sua vita, perché il suo intimo è frantumato. E poi anch'io avevo riflettuto, ma non ho molto da aggiungere, sul versetto 26. Nell'ebraico un po' diverso, la seconda parte la rende un po' più semplice. Nella bocca degli stolti è il loro cuore, quindi il cuore degli stolti sta sulla bocca, quindi rivela tutto, si vede. Nel cuore dei sapienti è la loro bocca, cioè la bocca dei sapienti è nel cuore. Cosa voglio dire? Non so. Ecco, la bocca dei sapienti è nel cuore. Prima di parlare, potrebbe anche voler dire prima di parlare, ci pensano bene, la bocca dei sapienti è nelle intenzioni, cioè è il contrario. Ecco, il cuore per gli stolti il cuore è sulla bocca, per i sapienti la bocca è nel cuore. Quindi vuol dire, comunque mi sembra, vuol dire che parlano meno, ecco, che quel che dicono è più pensato. Non sono così sicuro anch'io, come dice Ignazio, che voglia dire la sincerità, e forse vuol dire il fatto che uno ci pensa bene prima di parlare, quindi ha la bocca nel cuore. E vuol dire che ci pensa bene, mentre chi ha il cuore sulla bocca, quello che gli viene in mente, il cuore è ciò che uno pensa, subito viene detto.